Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, sempre con Stefano Impallomeni. Stefano,
ciao,
di
Marco,
nuovo.
Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
Allora, caro Stefano, appena mi danno l'ok, stiamo seguendo un po', diciamo così, abbiamo fatto un check di mercato prima con Niccolò Ceccarini, che ci ha detto tante cose che dobbiamo monitorare in queste ore, da Fagioli a Comuzzo, Morata, Danso, insomma tanti nomi, lo stesso Zaniolo, che insomma, poi Maldini che passa.
Beh, è fatta Zaniolo a Firenze?
Guarda,
comunque la Fiorentina, Pablo Marì, Zaniolo, se dovesse arrivare Fagioli.
Però sta facendo un sacco di cambiamenti, come mai tutti questi cambiamenti in questo però mercato? Comuzzo, poi Calabria, addirittura c'è il Bologna che potrebbe, insomma.
Sì.
E quindi andare via dal Milan e approdare al Bologna, ci sono un po' di situazioni da monitorare. Al momento non c'è nessuna ufficialità.
Beh, Pablo Marino mi sembra male.
No. Pablo Marin poi ha detto, dice, non ho favori da Palladino, quindi nel senso mi conosce, però
vengo là con il cartellino scritto Palladino, tutti i compagni di squadra, c'è il posto assicurato, No, non sarà così,
no,
Palladino sopra le parti,
assolutamente,
no, certo.
Allora, do il buon pomeriggio a Massimo Orlando.
Ciao Massimo.
Marco, Stefano, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Senti, posso dire una cosa? So che Massimo
mi accudo, lo so.
Però lo voglio dire,
Vittoria.
Brava, quanto è brava ieri. Io mi permetto di dirti, Massimo, che siccome vedendo l'Europa League sempre, e non è la prima volta che va in diretta, però mi piace proprio questa presenza elegante e raffinata, posso dire, e quindi
bella,
poi, bella dire, ragazza, insomma, questo non glielo devo dire al padre, lo sa lei, insomma,
no, grazie, mi fa piacere,
però veramente veramente bene, ti devo dire, proprio brava Vittoria, quindi
grazie,
ti volevo fare
riferisco.
Approfitto della diretta radiofonica, va bene, insieme a Stefano. Grazie. Do il buon pomeriggio anche al super portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao Marco, ciao Massimo, ciao Stefano.
Ciao Simo.
Va bene, siamo in attesa. Dovrebbe esserci anche Paolo De Paolo, altrimenti se vediamo un po', insomma, stiamo cercando di perfezionare il collegamento. Però allora, approfitto, diciamo, della vostra presenza. Anzi, facciamo così: mi piace aprire questo spazio del venerdì. Avete voi un primo tema che volete così lanciare? Voglio partire da Braglia stavolta. Braglia.
Il tema da lanciare è dove sono finite le società tipo Juventus e Milan.
E qui già vai a toccare un punto delicatissimo.
È lampante che
cambia. Sono finiti pure allenatori.
ma il prodotto non cambia, è sempre uguale. Per cui io credo che le responsabilità comunque delle società in queste società, che sono sempre state una società modello dei tempi che giocavamo io, Stefano e Massimo, io credo che si sia persa un po' questa identità, e forse sarebbe bene che si ritornasse un attimino a far sì che le proprietà siano proprietarie del destino dei calciatori e della professionalità dei calciatori, perché tutto è meno si vede, meno che il rispetto appunto di quella parte di pubblico e di storia che i club hanno rappresentato in passato.
Allora, Stefano, lui punta un po' il dito sulle società, che è un tema che avevamo già affrontato, che in effetti ci sono delle problematiche entrambe le società.
Però
di queste due squadre,
in mezzo, una sintesi, sì. È vero quello che dice Simone, lo condivido, lo ha sempre sostenuto, io sono sempre stato d'accordo con lui, però insomma poi c'è anche una via di mezzo, che devi trovare una sintesi tra quello che sembra un po' così in società e quello che poi si vede sul campo in sede di campagna e acquisti e cessioni. Quindi voglio dire, se la Juventus va male, è vero che c'è la responsabilità da parte della società, l'abbiamo sempre sottolineato, però poi c'è anche un valore che stenta un po' a decollare, e stessa cosa si vede nel Milan. Sono due situazioni che sembrano uguali, ma sono dissimili, secondo me. Perché da una parte c'è il lavoro di Motta, che ha avuto sempre il gruppo sotto il suo controllo, dall'altra parte c'è un nervosismo che è quasi imprevedibile con l'arrivo di Conceição. Cioè, Conceição, abbiamo detto, ha dato la garra, ha dato il carattere, però poi ci sono stati questi eccessi, e mi sembra che da un punto di vista tattico e anche di organizzazione del gioco sia peggiorata la situazione in casa mia, sotto questo punto di vista.
Sì, è peggiorata. Sì, per me è peggiorata. Dal punto di vista del campo, sì, io sono d'accordo.
La Juventus invece si sta sfaldando, perché la partita del Benfica non porta soltanto un risultato negativo, vale a dire la sconfitta, ma porta, diciamo così, è una tappa importante e significativa per quanto riguarda. La domanda è: a che punto siamo? E siamo in netto ritardo. Cioè, questa partita col Benfica non deve essere un dramma letto come un dramma sportivo, è la fine di tutto, però è una fase di riflessione
perché, profonda.
E certo, perché giunto gli deve andare dall'allenatore, ma tutto a posto? Perché qui
ci va dall'allenatore? No, vabbè, io te la butto
non
lì,
lo so,
va,
però io dico urge un momento di confronto, perché sì. La partita non partita contro il Benfica è il punto proprio di una piccola crepa.
Chiamala
una crepa
piccola.
No, una piccola crepa sul lavoro di Motta che non riesce a decollare. Non mi soffermerei sui risultati che non arrivano.
Anzi,
mi soffermerei sul punto di crescita, a che punto siamo.
Forse
no,
è la partita,
Stefano,
siamo andati in tilt. Forse è la partita, cioè, Stefano, dove la squadra è stata più lontana dall'allenatore.
Da, bravissimo.
Questo
esatto,
vedendo
bravo. E allora là ecco perché dico, oggi ho stimolato un po' il dibattito dicendo: se devo cambiare, cambio per Roberto Mancini, che è l'unico profilo che sta sul mercato che può raccogliere i
questa
cocci
situazione,
e può
dici
salvare anche i soldi che
adesso
che speso,
lo chiediamo, insomma, se sono d'accordo anche i nostri. Orlando,
no, sono d'accordo con quello che ha detto Simo, poi dopo l'analisi fatta da Stefano anche questa mi trova d'accordo al 100%. Però è peggio il Milan. È peggio il Milan perché c'è una confusione veramente incredibile, perché c'è una proprietà lontanissima da come si dovrebbe fare il calcio, ma abbiamo già affrontato questo discorso, che interessano più altre cose agli americani rispetto a una Juventus che però la proprietà è sempre gli Agnelli, giusto? E sta cercando di ricostruirsi, dunque secondo me possiamo analizzare l'annata, no, però vedo un progetto nella Juventus, nel Milan no, sinceramente. Nel Milan, cioè nella Juventus vedo un progetto con Motta, con i giocatori, che è stato magari sbagliato, però l'idea era giusta, secondo me, con un dirigente.
Ah, cioè tu dici loro avevano comunque intrapreso una strada, no? Quindi rinnovamento societario, giunto lì nuovo direttore sportivo giovane, la prima esperienza con una grande squadra, l'allenatore, i giovani. Poi sta andando male, però avevano intrapreso una via. Quelli invece, dice così, no, proprio confusione totale, dove vogliono andare, che vogliono fare, non si sa, punto interrogativo.
La mia analisi l'hai detto bene te, con le parole giuste, però credo che da questo punto di vista il Milan sia molto più incasinato della Juventus.
Tra l'altro adesso mi dicono che c'è l'intesa con il Feyenoord per Jimenez nel weekend, potrebbe stare in Italia, potrebbe arrivare in Italia.
Ah,
quindi,
sì,
questo colpo, tra l'altro, che questo porta Morata ad andare verso il Galatasaray, quindi si dovrebbe chiudere in questa maniera, no?
Sì.
È un bel colpo, perché è un attaccante vero, al Milan è mancato, perché al di là di tutti i problemi che abbiamo detto, il Milan Morata sarà stato per il problema anche familiare, lo stress, attacchi di panico, ho avuto, insomma, poverino, l'annata forse più brutta della sua carriera fino ad ora, calcisticamente parlando. Ebram comunque è un giocatore che non ti può garantire, secondo me, quello che invece ti può garantire Jimenez, che è un giocatore completo, è un attaccante vero, e credo che il Milan da questo punto di vista ne esca bene.
Tu non hai dubbi nemmeno tu, Stefano, su questo, l'hai sempre galleggiato su Jimenez.
Voglio dire, ha detto bene Massimo, un giocatore forte, molto forte, quello che serviva secondo me al Milan, anche come caratteristiche e punto di riferimento nelle giocate, no? C'è un attaccante di massa, serviva, cioè voglio
punto
dire,
di riferimento,
tre quartisti che elaborano azioni, immaginano assist, no, dietro, e lui traduce. Non che Morata fosse inferiore, però Morata è più, diciamo così, muratore in questo senso, cioè nel senso che partecipa,
è
si
il
sacrifica.
Cosiddetto attaccante di movimento,
è
no?
Quello che hai capito, che è generoso. Al Milan serviva invece un punto di riferimento alla Giroud, per intenderci, e questo un po' lo ricalca Jimenez.
Simone, vengo da te, ti aggiungo, ci stanno arrivando domande, ci chiedono: ma se dovesse perdere contro l'Empoli la Juve, è giusto esonerare Motta? sarebbe giusto esonerare Motta, ci chiedono. Che ne pensi? Quindi vietato sbagliare per Motta? Contro me?
Allora, io sono d'accordo sulle analisi sia di Massimo che di Stefano, che hanno fatto esposo in pieno. Io dico, nella mia allusione che ho fatto poc'anzi, io dico che sono identiche per non riconoscibilità sia Milan che la Juve nell'identità dell'allenatore, cioè non hanno riconosciuto Milan prima nei riguardi di Fonseca e poi c'è, sono d'accordo con Stefano, anche la responsabilità della società. Nella Juve è ancora maggiore questa responsabilità da parte dell'allenatore, perché credo che anche lo spogliatoio della Juve, perché adesso al di là di quello che possiamo dire, di quello che tatticamente vuole Thiago Motta, però è giusto che critichiamo Vlahovic, però io credo che anche l'allenatore debba metterci del suo per mettere in condizione,
certo,
un giocatore, un capitale tale da dover. E secondo me il problema del gruppo Juve in questo momento è non riconoscere l'identità tattica che Motta vuol trasferirgli, cioè quasi rifiutare questa identità, perché è lampante che ogni partita si peggiora sempre di più. Quindi non dovesse fare risultato con l'Empoli, forse è meglio cambiare.
Ah, tu vai secco, alla fine mi hai detto tutto questo per dire se non fa risultato via, si cambia. Siete d'accordo? Orlando, anche tu sei d'accordo? Cioè se non arriva questo risultato positivo con l'Empoli è giusto cambiare e non perdere tempo?
Marco, secondo me le pressioni sarebbero talmente forti che anche la società, anche Giuntoli che l'ha voluto, se dovesse arrivare una sconfitta, come fai a tenerlo? La vedo veramente difficile la situazione qualora arrivasse una sconfitta. Penso che con grande dispiacere, perché poi Giuntoli andrebbe un po' a sconfessare, no?
A sconfessare se stesso. Sì.
Certo, però...
pure Fonseca si è sconfessato perché aveva scelto Fonseca e poi l'ha dovuto mandar via.
Ci mancherebbe altro. Però ecco, Ibra ha anche un modo di comunicare che abbiamo visto quasi strafotente, che non gliene frega niente. Invece dall'altra parte Giuntoli, insomma, arriva come il salvatore, uno dei migliori, il dirigente più pagato della Serie A, e che si ritrova a metà campionato a dover sostituire un allenatore, sarebbe un brutto colpo, di sicuro.
Stefano.
Marco, la situazione è molto delicata, però voglio dire, dove è finita la Juventus nel primo tempo di Napoli? Questo secondo me valuterà Giuntoli, tutta la società, dell'inside Elkan. Cioè, voglio dire, prima voglio vedere contro l'Empoli la prestazione, certamente ovviamente il risultato, bisogna vedere quanto attaccato sia il gruppo all'allenatore. Hai detto bene tu, c'è molto più lontano il gruppo, contro il Benfica è stata questa la cosa.
Quello che è venuto
la
fuori.
È venuto fuori, esatto. Quindi la Juventus contro l'Empoli dovrà dimostrare...
Non c'è neanche Savona, eh?
Esatto, oltre l'assenze, ma dovrà dimostrare proprio questo lavoro, insomma, se veramente si è sfilacciato qualcosa, si è rotto qualcosa da quel punto di vista. Perché la puoi sempre rimettere a posto la stagione, però è complicato, ormai si sta facendo tardi. Allora l'unico uomo che ti può garantire, secondo me, una soluzione alla Ranieri, esperto, giovane, vincente, outfit perfetto, si presenta mediaticamente, no? Inappuntabile.
E Mancini.
Mentalità, vincente, bello a vedersi.
Ormai tu sei andato...
No, ma poi aspetta, ha lavorato con i giovani in nazionale, lui, Bangula, questi Ildiz, lui secondo me si divertirebbe. Avrebbe degli stimoli differenti, importanti, anche perché è una sfida, capito?
Quindi tu lo faresti subito.
È un uomo che ama le sfide.
A prescindere...
L'unico uomo, cioè se dovesse andare male, è Mancini, se no andrei avanti con Motta fino alla fine per vedere...
Mi dite un sì o no voi, Orlando, poi vi leggo dei messaggi. Orlando, sei d'accordo?
Sì, no, per esperienza, per insomma, per quello che è stato, e per il fatto che comunque insomma, ha dimostrato di saper lavorare. Ora, da tanto che manca in una squadra club, ma uomo elegante, uomo riconosciuto in giro per il mondo, insomma, il pedigree c'è, non manca, questo è poco ma sicuro. Non vedo altre alternative, Marco, non ci sono in giro allenatori.
Quindi o lui o rimani con lui.
Poi è gobbo dalla nascita, quindi
È vero della Juve,
ragazzina, di cosa della Juve.
Sì, non vedo un altro Ranieri l'ha preso la Roma e l'ha sistemata bene, però ecco altri profili del genere in questo momento non ce ne sono.
Braglia.
Sì, mi accordo, anche se mio malincuore è sandoriano, però vabbè.
Vabbè, che c'entra tanto.
Allora, ci fa per ridere un po', dai.
No, ci mancherebbe. Allora, ci scrive, io cerco di essere sempre molto paziente, però ci scrive: ma non dite mai, non discutete mai Giuntoli. Ma non mi sembra, io non so se passa questo messaggio. Mi sembra che l'abbiamo discusso, abbiamo anche criticato il mercato ad oggi, che non ha funzionato, che non ha prodotto quei risultati, quindi...
Vero, certo.
Però il discorso è questo: io non ho mai visto, correggetemi voi che avete sicuramente più esperienza da questo punto di vista, mandare via in corsa un direttore sportivo. So che lui è monitorato, Stefano, il lavoro di Giuntoli è monitorato, però in corsa così avete memoria di no. Direttori sportivi mandati via in corsa per... Non so quanto possa essere in questo momento la mossa, diciamo, per cambiare qualcosa.
Nel calcio funziona sempre così, chi paga?
Purtroppo paga tutto, sempre l'allenatore. Cioè, su questo...
È la figura che paga per tutti. Quindi, sono i rischi del mestiere. Secondo me lo insegnano a Coverciano questa cosa qua, gli allenatori. Cioè è proprio un ruolo precario, diciamo il fulcro, il punto di riferimento, sai, perché è l'uomo che deve governare tutto, è però l'uomo che paga poi per tutti, insomma. Il destino dell'allenatore è quello.
Sì.
Quindi secondo me chi rischia tra i due, chi rischia di più è Motta, non Giuntoli. Poi sono d'accordo con te, da monitorare, si vedrà poi.
Io credo che sia un lavoro da compiere a fine stagione.
Però la società, se è furba, intelligente, scaltra, prende un uomo forte sulla panchina per poi dopo come dici te, monitorare Giuntoli. Cioè sarà costretto, se dovessero andare male le cose, sarà costretto a prendere uno alla Mancini, e poi sai come funziona il calcio, alla fine è Mancini che dirà alla società: Giuntoli va bene o cambiatelo.
Cambiatelo, certo. Cioè, ho capito. Orlando, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, però insomma io così a memoria sui direttori sportivi mi ricordo questo. Poi non...
Anche perché poi dopo, ok, quest'anno la Juve dobbiamo essere obiettivi, male, perché fino ad ora male in Champions, anche se sei ai playoff, male in campionato, insomma, e tanti pareggi, la situazione è sotto gli occhi di tutti, però Giuntoli è quello che ha costruito il Napoli, che ha vinto lo scudetto, cioè voglio dire che ha
scoperto... Sì, ci ha messo 7 anni per costruire quel Napoli.
Sì, però insomma, Kvaratskhelia, Anguissa, Lobotka, tutti i giocatori che comunque ha portato lui, che adesso non conosca il calcio, e mi rifiuto di crederci. Chiaro, se è la Juventus, io credo che un altro anno gliela debbano fare, però insomma, non, ecco, il margine di errore adesso si è ristretto, ma
sì,
molto.
Sì. Simone, vengo anche da te. Qualcuno ci scrive: Giuntoli non va discusso per gli errori oggettivi, ma per non espulsi mai. Perfino Ibra ci mette la faccia. Che poi non so che cosa ci mette la faccia, però non è che cambia molto.
No, io non sono d'accordo su quello che hai detto. Parliamo del cielo, rispetto le idee di tutti i tifosi e l'espressione di pensiero, però su Giuntoli no, perché il problema essenziale della Juve è l'atteggiamento che ha un allenatore un po' troppo spocchioso, nel senso di... ok, hai carattere, questo non lo discute nessuno, però non sei al Bologna e sei alla Juve, e quindi devi saper gestire anche determinati giocatori. I giocatori della Juve non possono essere, con tutto il rispetto per i giocatori di tutte le altre squadre, ma i giocatori della Juve non possono essere gestiti come gestisci i giocatori a Bologna. E secondo me in un discorso proprio di gestione di spogliatoio, perché è lì da vedere, ok, hai preferito una linea giovane, sono d'accordissimo, però non puoi esautorare così un giocatore tipo Danilo, non puoi non considerare un giocatore che c'è e che si è un attimo lamentato, da quello che so, del fatto che non gioca quasi mai, cioè dopo aver fatto una partita che è Perin, e le parole di Perin mi sembrano sintomatiche dopo la sconfitta del Benfica. Quindi il richiamo al fatto comunque di essere un attimino un po' più morbido, un po' più politico.
Tu dici, lo puoi fare magari in una squadra che ha uno spessore minore, dove magari i giocatori accettano pure questo tipo di situazione, ma quando vai in un grande club questo, diciamo, continuo tourbillon di cambiamenti e non avere una stabilità ti può portare ad avere una serie di problematiche.
Ma per forza, ma per forza, perché comunque sia è anche un atteggiamento che un giocatore, i giocatori che magari possono essere di livello internazionale e possono comunque essere sofferenti di questo tipo di atteggiamento. E io credo che con tutta la professionalità anche dei giocatori che devono mettersi e devono pensare a fare loro, credo che Motta debba prima dimostrare di vincere qualcosa prima di avere quell'atteggiamento che ha avuto. Secondo me lì è il grosso tarlo ed è il grosso problema del fatto che lo spogliatoio...
Sta un po' complicando le cose, sono d'accordo. Sì. Cioè serve, Marco, un uomo stabile, riconoscibile, quella leadership, cioè sono tutti giocatori nuovi, tutti giocatori poco convincenti. Motta è bravissimo, è stato un fuoriclasse, è stato un campionissimo, ha vinto, ma da allenatore non è più credibile.
Non è ancora
serve
credibile
una figura tipo la Mancini che mette d'accordo tutti, poi il cavallo di Troia della società, se è intelligente, ma questa è una cosa che penso io. Cioè se fossi una società io prenderei uno come Mancini e poi mi valuti Giuntoli facendo buon viso al cattivo gioco.
Invece mi hanno detto,
perché
Stefano,
Giuntoli chi lo pesa?
Che hanno dato chi tanto potere
all'interno della... Sì, ma chi lo valuta tecnicamente?
Sono d'accordo.
Allora no, se sono Scanavino, se sono... come si chiama?
Elkan
è l'altro, è Ferrero, la triade, no? Come facciamo? Sì, abbiamo speso qua, abbiamo speso là, giunto, mi racconti tutto benissimo. Sai, ma perché Mancini non potrebbe essere, adesso stiamo ipotizzando, Mancini arriva e poi Mancini dice, mi valuti un attimo che credo che dobbiamo fare per il futuro. Ma chi lo valuta? Se Giuntoli o tutta la Juve valuta l'operato di Motta?
Loro non sono uomini di calcio.
Questo l'hai detto tu.
Sto
scherzando.
No, è vero.
Però io dico, chi è che valuta l'operato di Giuntoli? Cioè Giuntoli da chi viene valutato? Da Giuntoli.
Sì. No, che cioè,
Motta
il discorso.
È Motta è valutato da Giuntoli. E Giuntoli chi lo valuta? Allora, cavallo di Troia.
E metti dentro Mancini.
Va
bene, ci fermiamo soltanto con questo messaggio. Ritorniamo subito. Dice: ciao, sono Antonello da Civitavecchia, ma invece nessuno ha mai pensato che Giuntoli a Napoli era coadiuvato da uno scouting forte, come appunto aveva anche Micheli c'era. E magari la forza era proprio più lo scouting che Giuntoli. Mi sentite rispondere in 30 secondi, poi ci ritorniamo.
Scouting a Napoli è molto forte.
Molto,
molto
forte.
Bravo, sì.
Orlando, Micheli. Lo scouting poteva...
Micheli.
Assolutamente. Molto probabilmente ha perso un po' di queste persone che sono rimaste a Napoli e non averle con lui ti crea dei danni. E questo è poco ma sicuro. Però un bravo dirigente che lavora a Juventus va a cercare il meglio. Evidentemente non si è scelto le persone migliori da questo punto di vista.
Braglia?
Corvino, scusa, ha venduto Dorcu a 40 milioni d'euro.
Sì, veramente. Che colpo. Mamma mia, vai. Braglia?
Guarda, mi è venuto in mente, faccio la stessa identica. Allora, la campagna acquisti all'ora del Milan, dopo lo scudetto, e il fatto che comunque ci sia stata quella... quell'incomprensione nei confronti, al di là che è un po' diverso, nei confronti del manager Maldini, è la stessa identica cosa di quest'anno. Cioè c'è un allenatore, perché allora Pioli comunque le spalle le aveva girate a Maldini, è un facsimile di quello. Cioè la gestione di uno spogliatoio è dettata dal fatto del volere e della valorizzazione che un allenatore dà dei propri giocatori, e in questo contesto allora secondo me Pioli, tipo De Ketelaere, non l'aveva valorizzato per quello che era, e la stessa cosa è per quanto riguarda in maniera un pochino diversa da parte di Motta nei confronti dei giocatori che ha a disposizione.
Va bene, ci fermiamo e poi torniamo, andiamo un po' sul derby, su Milan-Inter, sulla partita insieme a Orlando Braglia in Pallomeni tra pochissimo.